Walter Schiavella è segretario generale della Fillea, il sindacato degli edili e lavoratori del legno e dell'artigianato. Prego, Schiavella.
Con questo congresso la CGIL ha dato al Paese una grande prova di democrazia, tanto più oggi che gli spazi per l'esercizio attivo della cittadinanza si restringono e si chiudono. Al tempo stesso, noi non possiamo, in quell'esercizio di sincerità che veniva più volte evocato, non vedere anche i limiti del nostro confronto congressuale, le difficoltà a farne comprendere appieno le ragioni, a chi era ed è colpito dalla crisi, l'eccesso di asprezza, di accuse spesso infondate e quasi sempre ingenerose, tanto più nei confronti di quelle categorie che, come noi, hanno svolto uno sforzo straordinario per consentire una partecipazione sicuramente più complessa e difficile.
Scusa un attimo. Compagno, non è possibile questo baccano, per cortesia, là in fondo alla sala dovete assolutamente fare silenzio perché non si sente addirittura dalla presidenza.
Grazie. Dicevo, per consentire la partecipazione a lavoratori in settori nei quali è tutto più maledettamente difficile, complesso, e quindi anche riflettere sull'oggettiva insufficienza delle regole che ci siamo dati, soprattutto appunto a quelle strutture produttive. Ma l'importanza di questo congresso, compagni, sta soprattutto nelle scelte che è chiamata a fare in rapporto alla crisi, agli effetti sui diritti e sulla contrattazione. E su questo l'esito del congresso è chiaro e qualsiasi necessaria ricerca di sintesi unitaria non può che partire da qui. Spetta a noi, alla responsabilità collettiva di questo gruppo dirigente, definire un orizzonte rivendicativo capace di realizzare gli obiettivi che il congresso ci consegna e su di essi verificare le sintesi possibili, sugli strumenti, sulle modalità per realizzarli, costruendo un conseguente assetto del gruppo dirigente. Sotto questo punto di vista, quello cioè della definizione di un chiaro orizzonte rivendicativo, la relazione di Epifani, fra molti pregi, ne ha uno particolarmente importante: aver ricostruito con chiarezza il nesso imprescindibile che esiste fra i temi della legalità e dei diritti con le modalità per affrontare e superare la crisi. Ricostruire quel filo logico non era né banale né tantomeno scontato. Ricostruire questo filo logico è tanto più importante e necessario oggi che il governo ha imboccato con decisione la strada opposta, quella di uno scambio perverso ed inaccettabile fra l'occupazione e i diritti, offrendo alle imprese, in cambio dell'assenza di risorse e di interventi concreti, un quadro di sostanziale deregolazione del lavoro e del mercato. E quello che accade nel settore delle costruzioni è davvero emblematico. Abbiamo perso, di fronte a una crisi senza precedenti, oltre 100.000 posti di lavoro nella sola edilizia, senza contare gli effetti nei settori collegati del legno, del cemento, della terrizia, della pidei. E il governo, anziché rendere disponibili risorse per rilanciare il settore all'insegna della qualità, persegue la strada della deregolamentazione, innanzitutto nel mercato, perché mentre si alimenta da una parte un sistema distorto e cannibale, dove massimo ribasso, crisi, scarsità di risorse delle amministrazioni pubbliche costituiscono una miscela dagli effetti devastanti, dall'altra si rafforza un sistema chiuso e protetto, destinato a garantire affari e risorse alle cricche degli amici, quelle che abbiamo visto all'opera alla Maddalena, a Firenze ed in altri eventi eccezionali. Un mercato protetto da un lato, un mercato selvaggio dall'altro. Sta qui una delle cause della crisi di tante imprese e delle conseguenti tragedie umane e sociali che hanno segnato questa crisi. Stessa cosa se guardiamo al lavoro. Il nostro congresso sta esattamente qui. È qui, in questo contesto sfavorevole. È qui, nelle difficoltà imposte dalla crisi. È qui che il nostro congresso deve saper compiere scelte precise e coraggiose. E dobbiamo farlo oggi, perché questo è il contesto che ci è dato di affrontare e non possiamo certo aspettarne un altro per fare le nostre scelte, magari migliore. Mi sarebbe piaciuto anche a me nascere in un altro momento, avere questa responsabilità in un altro momento, ma con questa difficoltà dobbiamo fare i conti e il nostro ruolo ci impone di costruire risposte e non soltanto progetti, risposte a esigenze concrete dei lavoratori e non soltanto ipotesi astratte, e quindi con la contrattazione e con gli accordi possiamo dare quelle risposte. E quindi è ora e qui che siamo chiamati a fare le nostre scelte, senza subire il contesto, ci mancherebbe altro, ma neanche facendo finta che non c'è. E come ha usato dire Guglielmo, con un'espressione assolutamente efficace che gli rubo, non dobbiamo stare in maniera né subalterna né tantomeno all'angolo. E allora è su alcuni temi che dobbiamo misurare questa nostra capacità di fare, e provo a indicarne rapidamente qualcuno. Intanto, l'estensione delle tutele e la riunificazione del lavoro nei settori industriali, ma soprattutto in edilizia, a partire dagli ammortizzatori sociali, a partire dalla riunificazione del lavoro nel cantiere, ma soprattutto la lotta contro le mafie e contro la loro pervasività nell'economia del Paese, che è il secondo, perché è strettamente connessa al contrasto del lavoro irregolare, al contrasto che pare sempre più indebolito da un'azione del Governo. La nostra campagna contro il caporalato ha questo senso. Guardate, il nesso fra mafia e caporalato è un nesso evidente e va spezzato, non solo rafforzando il contrasto di polizia, ma soprattutto chiudendo gli spazi che norme legislative sbagliate invece aprono. La legge Bossi-Fini, il pacchetto sicurezza, gli appalti al massimo ribasso, la crisi creano una miscela esplosiva che produce effetti devastanti, consegnando nelle mani dei caporali formidabili armi di ricatto. Questo è stato Rosarno, null'altro, ma soprattutto questo è quanto accade oggi, ogni giorno, agli angoli delle nostre città, sotto gli occhi di tutti, a Roma come a Milano. Troppi stanno in silenzio, non certo noi. Anche qui, ancora, a chi parla per contrastare questo fenomeno di strategie del bastone e della carota? Diciamo che di carote ce ne sono fin troppe, il crimine va debellato con la volontà politica, con le forze di polizia, con sanzioni e con controlli adeguati, non certo con le carote. Ed infine voglio parlare di sviluppo, perché un piano straordinario per il lavoro, come quello che ha proposto Guglielmo, deve partire dal rilancio degli investimenti, superare sì il patto di stabilità per lanciare un grande piano di messa in sicurezza del patrimonio edilizio su tutto il territorio, ma anche rendere esigibili in termini di disponibilità di cassa le risorse per colmare il deficit infrastrutturale del Paese. Le due cose non sono in alternativa. Una moderna rete di infrastrutture può e deve convivere con una più avanzata cultura della sostenibilità, perché proprio nella definizione di un nuovo e più avanzato equilibrio fra la tutela del territorio e lo sviluppo che nascono le opportunità per un futuro migliore. Ed infine, consentitemi, visto che secondo me uno dei cuori di questo congresso e nella proposta che Guglielmo ha fatto in relazione sta nella scelta, nella proposta di andare a ricostruire un orizzonte unitario di contrattazione, fatemi ragionare un po' di contrattazione. Guglielmo ha giustamente valorizzato i risultati raggiunti nei rinnovi contrattuali realizzati. Si è detto anche in questa battaglia congressuale che la CGIL non aveva strategia. Bene, nulla più di quegli accordi dimostra non solo che la strategia esisteva, ma anche che era l'unica possibile e che l'abbiamo realizzata bene. Noi abbiamo contribuito a quel risultato. Abbiamo contribuito a quel risultato di oltre 40 accordi contrattuali, che rendono l'accordo del 22 gennaio più che un accordo separato, un accordo superato, nei fatti. E lo abbiamo fatto anche attraverso i rinnovi contrattuali del cemento e dell'edilizia. Su quest'ultimo voglio soffermarmi un minuto, solo per dire che non ha un valore particolare soltanto perché riguarda il più grande settore produttivo, ma perché prova a costruire anche soluzioni innovative sul terreno della legalità, della regolarità, su quello dell'estensione e articolazione della contrattazione di secondo livello, su quello della bilateralità. Sono questi i temi sui quali riflettere, se dobbiamo, come dobbiamo, riconquistare un modello condiviso. Sono convinto che sta qui uno dei nodi del nostro congresso. Noi non potremo quindi mai prescindere da un contratto nazionale forte ma leggero, inclusivo, di filiera, capace di contrastare la spinta alle esternalizzazioni, organizzato su due livelli, in cui il livello nazionale si
regolamentano i valori e le norme e nel secondo si definiscono strumenti per contrattare le condizioni e l'organizzazione del lavoro. E uno degli obiettivi principali è proprio l'estensione della contrattazione di secondo livello, che però già c'era e dobbiamo chiederci perché non siamo riusciti ad estenderla. E allora il problema è questo, ma se è così, questo significa che la contrattazione si realizza non solo perché è scritta da qualche parte, ma perché si hanno le condizioni, i rapporti di forza necessari per realizzarla. Se è vero quindi che non può esserci contrattazione senza rappresentanza, l'obiettivo dell'estensione della contrattazione di secondo livello va legato ad una estensione dei diritti sindacali, da raggiungere mediante sì una legge, ma una legge quadro sulla democrazia e sulla rappresentanza sindacale, che definisca a livello generale un quadro chiaro ed esigibile, entro cui le categorie possano individuare soluzioni per via negoziale. Per questo serve un'iniziativa confederale, per questo sono sbagliate, lo dobbiamo dire, le iniziative parziali di categoria, chiunque le prenda. Abbiamo bisogno di un'iniziativa confederale. E a proposito di innovazioni, perché anche oggi, anche il rumore della platea quando l'ha citata Angeletti, io penso che dobbiamo affrontare questo nodo della bilateralità, e se non lo faccio io, se non lo facciamo noi edili, chi lo fa? E allora, a proposito di innovazione, però lo voglio fare, perché la discussione sull'utilizzo della bilateralità va sottratta alla tentazione ideologica e riportata alla sua essenza di discussione circa l'utilizzo di uno strumento a disposizione della contrattazione. La bilateralità non nasce dall'accordo separato, ma nasce dall'esigenza decenni fa di rispondere ai bisogni dei lavoratori di settori particolari. Ma valorizzare quella esperienza della bilateralità significa oggi innanzitutto sottrarla al rischio di snaturamento insito in tutte quelle ipotesi e progetti che vogliono farne strumento di gestione di funzioni proprie dello Stato e di welfare universale. Ma detto ciò, non dobbiamo rifiutare l'innovazione, ma dobbiamo sperimentarla sul nostro terreno, che deve restare quello contrattuale, esplorando innanzitutto quello del riconoscimento della diversità che riguarda le condizioni dei lavoratori e quindi dei livelli e delle prestazioni di welfare integrativo che un sistema contrattuale può proporre. Il punto quindi non è la possibilità per un sistema bilaterale di integrare anche le prestazioni di welfare universale, ma è definire chiaramente quelle prestazioni, la loro qualità, le loro modalità, il rapporto alla specificità dei lavori e delle condizioni, ma senza mai mettere in discussione la natura e la sostanza del welfare universale pubblico. Debbono quindi esserci le necessità e le condizioni del lavoro a monte delle scelte se usare e non usare la bilateralità. Mai potrà esserci una scelta aprioristica che né la esalti né tantomeno la demonizzi. E alla fine davvero la ricostruzione di un modello contrattuale pone con forza il tema dell'unità, quella nostra e quella con gli altri. Noi non possiamo permetterci di evitarlo, perché è un tema che va affrontato senza pregiudizio e non sul piano politico o filosofico come troppo spesso mi sembra che sia affrontato, no? Quale che il problema fosse, quale unità fare? Il problema è se farla intanto, se farla. E il quadro che abbiamo davanti ci disegna un quadro, appunto, un orizzonte nel quale il se farla a me pare ovvio e scontato, perché non voglio citare Catalano che è meglio stare insieme. Ma il dato di fatto sul quale ci misuriamo oggi è che se la nostra straordinaria capacità di mobilitazione, di contrasto, gli scioperi, le iniziative che abbiamo fatto non è riuscita a spostare in avanti le condizioni del lavoro, è altrettanto vero che la scelta subalterna e senza coraggio fatta da CISL e UIL di stare in un quadro subalterno di compatibilità non ha portato loro nulla. E il dato finale è un generale arretramento delle condizioni dei lavoratori e del lavoro. Come si fa a non capire questo e a non ripartire da questo per ricostruire una prospettiva unitaria? Che io trovo Guglielmo abbia fatto non solo bene, benissimo, a riproporre con coraggio, anche rimettendosi in discussione, perché non si può ripartire insieme se non c'è anche quella disponibilità. E allora dobbiamo indicare terreni comuni di confronto, dobbiamo provare ad allargare questo varco, prudenti sì, ma senza paura. Di fronte alle difficoltà e al cambiamento che esso spesso ci impone, serve coraggio, compagni, serve coraggio. quando si parla di strategie contrattuali, quando si parla di contrattazione, ho chiuso. Tanto più quando si parla di della vita della nostra organizzazione, alle prese con un passaggio delicato, e non possiamo non far finta di vederlo. E allora, di fronte a quelle difficoltà, abbiamo bisogno di teste, di energie, di pensieri, espressi liberamente come sempre, ma usiamoli al meglio. Costruiamo la massima unità possibile fra di noi. Assumiamoci la responsabilità che compete ad un intero gruppo dirigente, oserei dire ad una generazione, e che su questo si misuri davvero, e misuri davvero le proprie capacità ed il proprio futuro, ma soprattutto misuri la coerenza con la storia di una grande organizzazione di massa che era e deve restare confederale. E guardate, questa evocazione sulla quale voglio chiudere non è un'evocazione. Dire che noi eravamo, siamo e dobbiamo restare i confederali non è evocare la nostra storia o valori astratti. La discussione che abbiamo fatto sul nostro statuto ce lo dimostra. Ce lo dimostra perché non ragioniamo, non, come si fa a non comprendere che quelle modifiche poste non pongono in essere quell'essenza, ma la rafforzano, perché non mettono in discussione il diritto dell'opinione, ma riaffermano titolarità oggettive e generali. E io rispetto a quello penso che forse sarebbe meglio, piuttosto che pensare alle furbizie con le quali eluderle, coerente con quella storia confederale, con quella forza che essa ci ha dato, dovrebbe essere provare a sforzarsi a usare il cervello per misurare come gestirle quelle regole al meglio, per evitare un'altra volta la divisione fra noi, più CGL. Noi abbiamo bisogno di una CGL, la CGL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Grazie.